quella maschera, perché Dio mi ha salvato e mi ha dato libertà. È una gioia indescrivibile, tutte le mie colpe, mille perdonate che non lo so.
Continuiamo adesso con il messaggio per oggi intitolato Dio è di destra o di sinistra, per i poveri o i ricchi? E leggiamo un messaggio da parte di una sorella, un messaggio arrivato da Clementina. Carissimi, volevo riflettere su un punto spesso da voi dibattuto, la demonizzazione del comunismo. Per certi versi legittima e condivisa, è la giustificazione del liberalismo e dei suoi esponenti come Berlusconi, Salvini, eccetera, eccetera. Ebbene, penso che un cristiano debba essere oggettivo e non giustificare nemmeno soggetti che, pur non perseguitando le religioni, sono comunque immorali e per giunta dichiaratamente cattolici. Come esempi di liberalismo, perciò, non li prenderei proprio in considerazione. Magari mi servirei di figure davvero autentiche ed emblematiche come Martin Luther King o altri. Ma mai porrei ad esempio e modello di democrazia un Berlusconi. Detto ciò, porgo i miei più cordiali saluti nell'amore del Signore e buon proseguimento. Grazie Clementina. Cosa risponde Giuseppe a questo messaggio?
Certo che molti sì, a volte possono chiedersi, perché noi qui facciamo un sacco di analisi, giornali e situazione politica, perché non è che possiamo vivere un Vangelo fuori di questo mondo. Gesù ha parlato di politica a un certo livello, ha detto date a Cesare quel che è di Cesare, quella è politica. Va bene? Cos'era di Cesare? L'inferno era di Cesare. Cioè, questo che andava in giro a crocifiggere i cristiani, tranne qualche romano che si è pentito. E quindi non è facile parlare di politica e, cioè, dal punto di vista del Vangelo, perché infatti non è che si sente molto oggi. Però dobbiamo farlo perché in effetti è una cosa che tocca la vita di tutti, no? Di andare a votare, ognuno voterà come vuole naturalmente.
E non solo, ma la politica ci mostra i segni dei tempi, ci aiuta a capire dove siamo noi nelle profezie del tempo della fine e quanto tempo abbiamo per prepararci. In questo senso è importante.
Allora, da che parte sta Dio? Destra o sinistra? Parliamone un pochino. E per i poveri o per i ricchi? Da che parte sta Dio? Quindi io voglio dire a Dolce Clementina, e rispondendo a te Clementina, parlo un po' a tutti come sempre faccio, io allargo un po' sempre il discorso perché abbiamo tantissime fratelline, tante pecorelle, anche gente che non è salvata ci segue, gente che sta cercando di decidere tra Gesù e il mondo ci segue, quindi io voglio dire questo, che in effetti non si può accontentare tutti, specialmente con chi simpatizza per un partito o per l'altro. Parliamone un pochino, parliamo. Angela, tu sei benvenuta a fare domande,
okay.
Interpretare i fratelli che ci ascoltano.
Ok, ci proverò, sì.
Loro si complimentano con te che fai le domande che loro vogliono sapere. Quindi io voglio dire questo, c'è anche una scrittura, Deuteronomio 1, capitolo 1, Dio non guarda né a destra né a sinistra, va bene, né verso la destra né verso la sinistra, la sua bilancia è la più precisa e perfetta che c'è, non fa riguardi né favoritismi e non riguarda in faccia a nessuno. Bene? Allora, Deuteronomio sì. 1,17.
Deuteronomio 1,17. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali. Darete ascolto al piccolo come al grande. Non temerete alcun uomo, perché il giudizio appartiene a Dio. E le cause troppo difficili per voi le presenterete a me e io le ascolterò.
Bene, quindi quando c'è qualcosa di difficile bisogna andare in preghiera.
Quindi, come dici, questa scrittura dimostra che Dio non è né di destra né di sinistra, ma Dio è al di sopra, Lui è il giusto.
Non ci sono tracce nella parola di Dio di alcuna preferenza politica, né che in cielo vi saranno preferenze di correnti particolari o di religioni umane. Dio non parteggia per niente di questo. nella politica, nelle religioni, eccetera, votano in base alle correnti sotto banco per eleggere un pastore, un vescovo, un papa. Mm-hmm. E invece cosa dovrebbero fare? Dovrebbero aspettare che sia l'unzione, i doni dello Spirito Santo, i frutti di Dio a parlare e indicare chi lui sceglie. I profeti non erano votati. Mai un capo della Chiesa, il Vecchio Testamento, Nuovo, votarono. Paolo li nominato Timoteo, poi quando non c'era il fondatore, non c'era il, diciamo, il profeta, non c'era un Samuele, non c'era un Paolo, va bene? Allora votavano, però il voto è un po' come la ruota di scorta, quando Dio non profetizza, Dio non parla. Però Dio in cielo non è che va avanti con la democrazia. Certo, la democrazia è un po' il male minore, quando non c'è l'unanimità in una chiesa, metà chiesa vuole un pastore, metà chiesa vuole l'altra, si vota, però non è il modo migliore, perché scontenterai una mezza chiesa, un quarto di chiesa. E allora bisogna fare come i profeti, capisci? Bisogna, io nella mia chiesa, sì, ogni tanto io chiedo alla Chiesa se mi approva come pastore, certo, lo faccio, vero Angela?
Sì, ogni tanto ci riuniamo e tu chiedi se vogliamo fare elezioni, eleggere un altro pastore.
Sì, io chiedo, certamente.
Ma non funziona così, perché
sarebbe meno lavoro per me se qualcuno vuole farlo.
No, perché sono i frutti che mostrano chi è il pastore, non è il mio voto.
Sì, ma io avendo iniziato questa missione, Dio mi ha scelto perché mi ha dato la sua unzione, come tutte le chiese, tutti i movimenti, tutte le missioni. Va bene, e allora è così, questo è il modo migliore di iniziare una chiesa, il fondatore, oppure una persona che è unta da Dio, ma quando si vota c'è troppa politica dentro, quindi aspettare sempre l'unzione, il dono dello Spirito per vedere chi Dio indica. Andiamo a Matteo capitolo 7,
sì.
Perché Gesù dice come si fa a eleggere un pastore, Matteo 7:20, Proverbi 31.
Matteo 7:20. Li riconoscerete dunque dai loro frutti.
Proverbi 31:31 e anche Romani 16.
Proverbi 31:31. Datele del frutto delle sue mani e le opere sue la lodino alle porte della città.
Va bene. E Romani 16:1-2?
Romano 16:1-2. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa nella chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me.
Va bene, allora vediamo nella Bibbia che, cioè, è un po' la ruota di scorta a votare, ma in realtà dobbiamo sempre chiedere a Dio. Tu non voti, qual è la moglie che mi sposa? Voti.
No.
Devo fare missionario, chi vota perché tu faccia missionario? Quindi votare per un pastore è la ruota di scorta.
Ma è sbagliato. Deve essere la volontà di Dio, non la volontà di uomini.
Va bene, però nel Nuovo Testamento vedo che, cioè, diciamo, eleggevano, sceglievano, per esempio, Atti capitolo 6, elessero i sette diaconi per il cibo, cioè non credo che andavano a fare il voto, però la maggioranza dicevano questi qua, no?
Sì, però erano uomini provati, integri, fedeli.
Esatto, quindi non il politico che viene eletto perché ha la bocca grande, promette di più e poi mantiene niente, uno che ha già frutti.
Giusto, sì. Bene. Così dovrebbe essere.
Quindi ogni partito politico ha la sua parte di verità. Qui stiamo parlando da che parte stiamo noi, da che parte Dio.
Sì.
Che vengo criticato che io a volte parlo contro il comunismo.
Mm-hmm.
Vengo criticato. Infatti questa sorella mi dice, ma tu sei la parte di Berlusconi. No, non sono la parte di Berlusconi. va bene. Però c'è da puntualizzare tante cose qui. Quindi ogni partito ha una parte di verità. Troppo spesso purtroppo la falsità, l'inganno, l'ipocrisia, va bene, e fa parte della politica. Anche se hanno la verità e c'hanno anche un sacco di bugie nella politica. Quindi da sempre il diavolo si traveste da angelo di luce e cerca di far apparire Dio o Gesù come parte della propria politica o parte di quell'altra politica. Quindi il diavolo cerca di mettere Gesù in qualche barricata a favore di una perversione sessuale, di un marxismo, un fascismo. Il diavolo cerca sempre di tirare Gesù dove vuole lui, perché Gesù è una persona che non si può ignorare. Lo puoi odiare, rigettare, blasfemiare, ma non puoi ignorarlo. Puoi ignorare Buddha, puoi ignorare Maometto, cioè Gesù, non lo puoi ignorare. Va bene? E quindi infatti tutti, chiunque conta il mondo nel bene e nel male deve rendere conto a Gesù. Quindi gli ebrei non lo seguono, però credono che è stato crocifisso, gli ebrei. I musulmani non lo seguono come Dio, però credono che è un profeta, e così via.
Sì.
Comunque l'abbiamo detto, lo ripetiamo, Dio è assolutamente al di sopra, abbiamo già detto tante volte. Gesù non è venuto per fondare un partito umano, quindi certamente che non siamo dalla parte delle destre, di nessun tipo. Giovanni 6, Giovanni 18, Giovanni 6, 15.
Giovanni 6, 15. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo.
Tutto solo, va bene, quindi volevano farlo re, eleggerlo. E legge al posto di Erode, e lui se n'è andato nei monti, è scappato. Giovanni 18, 36, Romani 14.
Giovanni 18, 36. Gesù rispose, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero, perché io non fossi dato nelle mani dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui.
Va bene?
Questa quindi è la politica di Gesù.
Non gli interessa la politica, Signore, neanche a me, a nessuno di noi. Sì. Romani 14, 17.
Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo.
Va bene? Quindi il regno di Dio non è vivanda né bevanda, cioè la politica è votate per noi, ci saranno più soldi, più cibo, più questo, più materialismo, tutti avranno un telefonino, tutti uno smartphone, eccetera. Signore, non gli interessa, queste sono cose che vanno e vengono, quando andiamo alla tomba si molla tutto. Dio è creatore. Dio non ha nessun interesse di essere votato, eletto dagli uomini, il quale lui dice in Isaia 40, 22, dice che sono davanti a lui come delle piccole cavallette. Leggilo.
Isaia 40?
22.
22. Egli è assiso sulla volta della terra, da lì gli abitanti appaiono come cavallette. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi.
Ti pare che Gesù viene da una parte politica delle cavallette? Non è che Gesù diventa una cavalletta, cioè una locusta, un grillo politico. No, assolutamente no. Vogliono farlo re, è andato a nascondersi. Va bene? Ok, quindi Dio non c'è niente a che fare con le politiche di qui, di destra, di sinistra. Ogni tanto qualche politica dice una cosa giusta e siamo d'accordo.
Quello voglio chiederti, giusto, sono d'accordo, Dio non è di nessun partito politico, ma quando Dio vede le cose buone e le cose malvagie in una politica, non è che Dio anche lui prende un po' take sides? Per esempio, sappiamo che Dio è da parte di quelli maltrattati, dice in Salmo 103, verso 6, che il Signore difende tutti gli oppressi. E questo è anche la politica di sinistra. Le sinistre hanno sempre parlato a favore dei poveri, mentre quelli come Berlusconi, Trump e quelli di destra parlano a favore dei ricchi. Quindi non credi che Dio quindi tende verso la sinistra?
No, assolutamente no. La sinistra che ha rubato il messaggio del Vangelo facendo il messaggio di aiutare i poveri, l'hanno rubato dal Vangelo, nel senso che Carlo Marx, quando parlava di aiutare i poveri, a parte che lo faceva solo per avere potere lui, e cioè lui dove che l'ha letto questa cosa di aiutare i poveri? Lui era ebreo, era cristiano, che poi ha, diciamo, finto cristiano, capisci? Quindi
è biblico. Allora
Dio non ha bisogno di iscriversi a partiti politici, davanti a lui non c'è destra né sinistra, non c'è berlusconismo, non c'è di Trump, marxismo o stalinismo, sono tutte bugie, anche se ovviamente in diverse misure non tutti sono colpevoli allo stesso modo, va bene? Per esempio, se un partito politico di qualsiasi barricata è a favore di assassinare i bambini colpevoli che vogliono nascere, bambini nel grembo, un partito politico dice abortiamoli perché la donna ha diritto ad andare a ballare la sera. Va bene? Beh, per me questi partiti politici sono in fondo alla graduatoria. Se un partito politico invece è contro, allora è meno colpevole.
Contro gli aborti?
Sì, certo. Quindi Dio non è a favore di un partito o dell'altro, perché i partiti politici sono sempre nell'errore. Se non esistono, non è mai esistito un partito politico che non fosse nell'errore. Perché? Perché quando votano devono avere compattezza di parte. Adesso abbiamo in America due partiti politici, repubblicani e democratici, che I democratici sono più o meno quasi tutti contro Trump, vogliono destituirlo. I conservatori, i repubblicani, sono praticamente tutti per difendere Trump. Quindi vedi, qui la verità cambia in base alla barricata. Quindi non è che invece Dio giudica individuo per individuo. La chiesa di Sardi, la chiesa morta, c'erano dei cristiani salvati, benedetti, nella chiesa di Sardi, chiesa morta. Quindi il denominazionalismo, il settarismo, i partiti sono sempre nell'errore. Perché io sono battista, quindi pentecostali no. Io sono pentecostali, cattolici no. E perché? Invece da tutte le parti c'è bene al male. Chiesa di Gesù c'era un Giuda, nella chiesa dei farisei c'era un Saulo, un Paolo di Tarso. Invece i partiti sono tutti uniti a votare per l'aborto. E c'è qualcuno che magari nel suo cuore non ci crede all'aborto. Per esempio a D'Alema, il vecchio D'Alema, Berlinguer. Enrico Berlinguer, lui era un cattolico. Ora, cosa lui ha pensato dell'aborto? Fino a lì non ci sono arrivato. Però invece no, li costringono, o voti insieme a noi o ti cacciamo fuori dal partito. I partiti politici sono sempre sbagliati, solo che c'è qualcuno che è più sbagliato e l'altro di meno. Dipende, per esempio, oggi parlo dell'aborto. Un partito che è fuori dall'aborto per me è già squalificato, perché sono assassini. Un partito che è fuori dall'aborto è un assassino. A Nova York adesso puoi fare l'aborto fino a 9 mesi. Il bambino devi piantargli una coltellata nel cuore quando lo tiri fuori. I bambini devi sparargli una pistola in testa, una pistolata. Quindi questo è omicidio alla grande. Mm-hmm. Cioè, se tu prendi un cane, non so, uccidi un cane, oppure, uccidi i cuccioletti di una cagna incinta, ti denunciano, vai anche in galera. Però un bambino puoi ucciderlo. Perché la donna è libera, femminismo. E la donna vuole fumare, vuole bere whisky, vuole andare a ballare, cambiare il fidanzato ogni settimana, gli dà fastidio i bambini. Lei è libera, deve essere libera, guarda dallo specchio, tu vali, tu devi avere il telefono più nuovo. Va bene, questo qui è il Signore, insomma, vuole gettare la Bibbia, lui ha preparato il paradiso, ha preparato anche l'inferno. Quindi attenzione a fare le scelte giuste. Andiamo a Matteo 11, guarda, perché anche tra quelli che non sono salvati, anche tra i non cristiani, non tutti sono colpevoli allo stesso modo. Quindi Dio non è contro un partito. Va bene, guarda, vai Matteo 11, 21 e 24.
Matteo 11, 21. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da molto tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua.
Quindi uno sente Dio ha bruciato Sodoma, fuoco dal cielo, tutti all'inferno. No, niente affatto. Quelli di Sodoma non andranno necessariamente all'inferno. E ci sono nazioni come Tiro e Sidone, e Capernaum, Betsaida, questi sono paesi di capre. Dove ci andano a predicare non hanno ricevuto.
Quindi vuol dire che tutti erano malvagi, tutti questi paesi, Corazin, Betsaida,
Sodoma. Perché l'hanno rigettato.
Però anche se tutti erano malvagi e vengono puniti, la punizione non è uguale. Sodoma, che era piena di gay omosessuali, sarà meno punita che Corazin e Betsaida.
Sì, Sodoma che fu distrutta dal fuoco del cielo avrà un destino, avrà un giudizio migliore di Betsaida, Tiro, Sidona, Capernaum, che rigettarono Gesù, perché Sodoma non ebbero la possibilità di accettare Gesù. Non videro i miracoli.
E questo si applica ai partiti politici?
Sì, perché Dio non punisce un partito politico perché di destra o di sinistra. Dio seleziona uno per uno.
Okay.
Dice, due saranno in un letto, uno preso, l'altro lasciato. Due saranno nel campo, uno preso, l'altro lasciato. Matteo 24.
Sì, quindi anche se i partiti politici sono tutti ingannatori e peccatori, Dio fa la differenza chi è malvagio, sì, chi è meno
è
malvagio.
E la politica è ingannatrice, ma i politici possono essere di diversi livelli. Per esempio c'era il centurione romano che crocifiggeva, uccideva gli ebrei, e Dio disse: questo qui c'ha più fede di chiunque in Israele. Eppure è uno che andava in giro a uccidere la gente.
Sì.
E quello è il suo dovere, quello è, cioè, come un soldato in guerra, insomma. Soldato in guerra che uccide, che gli mette l'uniforme e spara, lui spara e uccide, è colpevole relativamente. Quello che è colpevole sono i politici pescecani che la guerra l'hanno iniziata. I Lenin, sì, gli Hitler, eccetera. Quindi nel regno di Dio non servono le sinistre, le destre, perché non esistono le ingiustizie sociali. Non ci sono sistemi bancari, non c'è il Vangelo di prosperità, non c'è la banca dello Ior. Queste cose di ipocrisia non ci sono, quindi nel regno di Dio non serve la politica che c'è qui. Ora vediamo un po', nel giardino dell'Eden, a tutti avevano il necessario e in abbondanza, però come tutte le cose, anche un regno per esistere deve avere un'autorità. E dietro a tutte le apparenze che i partiti dicono vogliamo aiutare il popolo, aiutare i pensionati, sono tutte balle, cioè quello che veramente vogliono l'autorità, vogliono distruggere l'autorità vigente per sostituirsi e prendere autorità ed essere gli oppressori di turno. Quindi è l'autorità che i politici mirano. Davvero, vedi, quando arriva l'autorità e arrivano il controllo in Cina, nel comunismo, a Bruxelles, e quello è lo scopo. Allora lì si eleggono tra di loro, si scambiano tra di loro, soldi in abbondanza, è quello che volevano. E il sistema è fatto così diabolico che tu vai a votare, chi veramente sceglie sono i media, sono le banche, perché se uno non è scelto dai media non ci arriva a essere, che tu non potrai votare. Quindi nel regno di Dio l'autorità invece non è così, non è autorità diabolica come qui in questo mondo. L'autorità nel regno di Dio è giusta, è basata sull'amore, non è sull'egoismo come in questo mondo. L'autorità nel regno di Cristo non viene distribuita come si fa in questo mondo, cioè chi dà l'autorità? In questo mondo l'autorità che te l'ha data è un partito politico, un regime di destra, di sinistra, però diciamo nel regno di Dio l'autorità viene data in base ai meriti, ma non meriti per militanza politica in un partito, ma meriti nel Signore, meriti nella fede, nell'umiltà, nell'amore, il bene compiuto, i frutti mostrati, le battaglie di fede che vinci, va bene? E quindi non è come in questo mondo dove c'è gente senza Dio che si fa imbrogliare, abbindolare, cioè da quelli che sono al potere, quelli che sono i poteri che controllano i media e le banche e la politica. E si fanno le masse si fanno imbrogliare, perché arriva un politico, promette la luna, promette tutta pacchia e poco lavoro, però sono promesse fasulle davanti a queste eleganti televisioni, presentatori, parlatori eleganti, tutti lì, fumo negli occhi, e arriva il politico, promette tutto, poi quando va al potere non succede niente. Io stavo ascoltando chi era Matteo Renzi e qualcun altro, mamma mia, ma questo qui sono, diciamo, scienziati delle balle, sono scienziati delle ipnosi, sono, diciamo, cioè il massimo, cioè tu, chiunque ascolti hanno tutti ragione, ascolti questo, quell'altro, quest'altro,
è vero,
tutti, non puoi fiatare. E il fatto che tutto fuma negli occhi, però, come lo sappiamo, quando vanno al potere si salve chi può, promettono di abbassare le tasse, appena arrivano le tasse si alzano, cosa vuoi fare? Aspetterai 4 anni e poi voti per un'altra, magari è peggio ancora.
È vero.
Allora, sono tutti conciati così male? No, c'è gente che è conciata peggio di così, c'è gente che invece è un pochino meglio, però Gesù volevano eleggerlo re, dice poi per l'amor di Dio, il re vostro, ma non se ne parla neanche. Gesù non voleva essere il re di un mondo non rigenerato, che non è nato di nuovo, più o meno con tanti posseduti in giro. Chi vuole essere di questa gente? Guarda, Trump è cristiano, eletto presidente in America e nessuno lo vuole seguire. Mm-hmm. Il Pentagono ha detto che non vuole obbedire ai suoi ordini. gli vogliono togliere il congresso lì, come si chiama, il Parlamento, del Lower House, il congresso degli Stati Uniti che controllate dai democratici, stanno facendo una legge che lui è esautorato, non può fare guerre. Ma questo siamo tutti d'accordo, non ci mancherebbe altro. Però voglio dire, gli togliono il potere, tolgono i denti alla tigre. Okay, cosa leggete? Un presidente, che in America il presidente è il capo dell'esercito. Ora io sono contro alle guerre, però gli vogliono proibire di fare guerre. Capisci? Quindi praticamente viene eletto, però la gente, cioè il tuo popolo non ti segue. E chi vuole fare il dirigente? Capisci?
Sì, solo come una marionetta. Giuseppe, se questa è la condizione della politica, perché tu, come dice Clementina, perché a volte parli bene di un partito e non di un altro?
Ma è perché, cioè, se, quando un partito l'imbracca giusta, anche per sbaglio, dobbiamo dargliene conto. Se un partito, c'è anche una sveglia rotta, dicono che ti dà l'orario giusto 2 volte al giorno. cioè non è che questi qua... Okay. Cioè, anche volendo non puoi sempre imbrogliare, sempre dire che 2 più 2 fa 24. Mm-hmm. Cioè anche se proprio cerchi, insomma, prima o poi devo fare qualcosa di bene. Mm-hmm. Ora io di solito quando parlo bene di non tanto di un partito politico, ma di una politica. E quando per esempio c'è un partito che dice che sono contro gli aborti, e questo a me mi dà molto fastidio l'aborto. Quindi quando un partito è a favore e contro l'aborto, io dico, ma Dio li benedica in questo caso. Poi se ci sono altre cose che non sono bibliche, certo che non sono d'accordo. Cioè io non vado a occhi chiusi a seguire un partito e innalzarlo, mai. Tutti quelli che mi conoscono sapete che io non innalzo partiti. Però quando un partito dice che è contro l'aborto, dico, Dio li benedica. E cosa mi interessa, sì, se è di destra o di sinistra? Se dà il caso che sono le destre, cioè, no, e questo mi fa me di destra? Certamente no. Io, perché se Dio cerca di seguire Gesù, e Gesù è sopra, non è adesso a sinistra. Guarda, Ezechiele 18, ti do una scrittura, va bene? Sì. Ezechiele 18, capitolo, versetti 26 e 27.
Ezechiele 18.
Ecco, questo illustra il punto.
Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, e per questo muore per l'iniquità che ha commessa.
Allora, il giusto, il cristiano, il popolo di Dio... però che si allontana dalla giustizia, muore per questa iniquità. Il giusto muore, Dio lo fa morire. Però che succede all'empio?
Se l'empio si allontana dall'impietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, rimarrà in vita.
Quindi l'empio, il malvagio, quello che vuoi, però se si allontana dall'impietà e dice sono contro l'aborto, va bene? E allora vivrà.
Sì, sì, sì.
Quindi Dio no, cioè... indifferentemente di che partito politico, sì, se il giusto appartiene al partito politico della democrazia cristiana che ti pare, però commette l'iniquità, per questo la democrazia cristiana è morta, sepolta, decrepita, ammuffita e piena di scarafaggi, perché erano tutti corrotti, cioè la maggioranza almeno. Se un partito pratica delle regole e permette la libertà di fede e di religione, per esempio contro le perversioni sessuali, non cerca di forzare queste perversioni sessuali ai nostri bambini nelle loro scuole, nelle scuole. È logico che questo partito, almeno a livello spirituale, biblico, è dalla parte di Dio, su quel punto lì, che non invece un partito chiaramente, ufficialmente ateo, ufficialmente anticristo, è a favore dell'aborto. Cioè, qui c'è un papa in Italia che lui sostiene... i partiti di sinistra che sono appunto atei, a favore dell'aborto, a favore della perversione sessuale, e il Papa li sostiene. Arriva un Salvini che è contro queste cose e il Papa dice: Salvini non è cristiano. Perché? E perché lui prega Rosario. Ma se l'avete inventato voi Rosario, adesso non posso più. Quindi vedi questo. Però vabbè, d'accordo, questo è un falso Papa, questo è logico, questo, ogni cosa che fa è sbagliata. Cioè. Però questo Papa sostiene il partito, Dio no. Va bene? Questo non vuol dire però che Dio sostiene tutto il partito. Dio individualmente benedice oppure no. Quindi non parlo del votare, il voto è obbligatorio e ciascuno voti come gli pare, io questo non è il mio campo, non mi interessa dirti come devi votare, ti arrangi. Comunque Dio non guarda in faccia a nessuno, se il suo popolo pecca, abbiamo letto in Ezechiele 18, poi il suo popolo pecca, Dio lo castiga, il malvagio fa del bene, Dio lo benedice.
Sì.
E basta. Quindi destre, sinistre hanno due concetti molto diversi. Di prendere il potere, di prendersi la torta, di arrivare alla sala dei bottoni. Il concetto è quello. C'hanno diversi concetti della giustizia sociale, però alla fine tutti mirano allo stesso dominio del mondo, o della nazione, o del comune, della regione, quello che è. Però una cosa che salta all'occhio è l'egoismo dei ricchi capitalisti. Va bene, io sono a favore della loro politica contro gli aborti, sono contro l'egoismo dei ricchi capitalisti, quindi come vedi non sono in blocco di destra, no, neanche, dipende. Quindi i cosiddetti conservatori, le destre, cioè il loro sistema bancario che schiavizza il mondo tramite le finanze, questo è anticristo, questo è contro la Bibbia, e cioè non è che l'ha inventato Carlo Marx o Papa Bergoglio che bisogna aiutare i poveri, l'ha detto Dio nella Bibbia che bisogna aiutare i poveri. Però anche i ricchi che si comportano bene saranno benedetti quanto i poveri, o anche di più. Il Cornelio, che ha invitato Pietro, Atti capitolo 10, viveva una casa ricca, ricchissima.
Sì.
E non è che Pietro gli ha detto, tu malvagio, adesso viene Carlo Marx e ti sistema lui, dai soldi ai poveri. No. E magari Cornelio lo capirà domani, fra un anno, fra 50 anni, che deve dare soldi ai poveri. E se non lo capisce, beh, Dio soppeserà il bene e il male, poi naturalmente.
Sì,
quindi
sì.
Non è che tutti devono essere... Vedi per esempio il comunismo cinese. Hanno cominciato con Marx, il maoismo, e adesso hanno i loro miliardari in Cina, a Pechino.
Mm-hmm.
La Cina è piena di miliardari. Leggevo un giornale che un pezzo grosso, figlio di un politico, ha fatto un incidente con la sua Ferrari. Va bene, una Ferrari che non so, mezzo miliardo gli è costato, e adesso il suo papà è un tipo politico, e, insomma, guai così. Adesso ci sono i nuovi miliardari in Cina.
Ma non credono nell'uguaglianza?
Credevano, sì, appunto, questo è, ma che è successo al marxismo? L'ha buttato fuori dalla finestra. Quindi questo mostra dietro la maschera dell'eguaglianza marxista cosa c'è. Sono egoisti tanto quanto i capitalisti, cambia niente, cambia solo la maschera. Ma l'egoismo senza Cristo è lo stesso.
Mm-hmm.
Va bene, quindi in Cina stanno diventando più capitalista dell'America, il che mostra che dietro le belle teorie e tutti gli ideali del marxismo, cioè che questa gente appena arriva al potere sono altrettanto egoisti quanto qualunque capitalista senza Dio, peggio. Perché? Perché è peggio in Cina? In Cina coniugano, mettono insieme il peggio del capitalismo alla base della Cina, del sistema cinese, e il peggio del comunismo in cima, al governo. E se qualcuno non ci crede, faccia una capatina a Tiananmen a studiarsi che è successo a Tiananmen, oppure a Hong Kong, vedere che succede oggi a Hong Kong. Hong Kong è come una Tiananmen amplificata, perché la Cina non ha ancora controllo militare. Fino per 50 anni non lo potrà avere, da quando hanno preso potere, mancano ancora un bel po' di anni. Ok, quindi non siamo di destra, non siamo di sinistra, però
sì.
Non è che sono tutti uguali, ci sono i peggiori. Ad esempio, che so io, i banchieri che non sono più dove mettere i soldi, non gli impiegati, quelli che controllano le banche. I banchieri che non sanno più dove mettere i soldi, va bene, sono più egoisti e più colpevoli di un comunista che magari ci crede, si è fatto abbindolare dal marxismo, lui crede che il marxismo sia veramente in favore dei poveri,
mm-hmm.
Non ha avuto esperienza del marxismo messo in pratica, stalinismo, maoismo. Quindi il banchiere egoista è più colpevole del comunista di sinistra, che lui crede sinceramente nell'ideologia.
Mm-hmm.
Quello di sinistra che è convinto, felice di spingere e promuovere l'aborto, va bene, è più colpevole di uno di destra che invece magari è contro. Quindi i partiti politici sono fumo negli occhi.
Sì,
va
sì,
bene.
Sì.
partiti politici fumo negli occhi. Cioè, i partiti politici esistono non per aiutare i popoli, come dicono, ma per promuovere un Lenin, uno Stalin, un Mao, un Pol Pot, un Che Guevara, un Castro, un Matteo Renzi, capito? Vanno lì con la scusa, noi siamo qui per aiutarvi, ma ci crede queste cretinate? Ci crede queste cretinate? Quanti professori di scuola vanno a scuola veramente per aiutare i bambini e non per lo stipendio? Vanno per lo stipendio la stragrande maggioranza. Però in realtà sono lì a promuovere il socialismo, il genderismo, il perversionismo. Quindi Dio guarda i cuori.
Quindi lo sbaglio che fanno questi che credono in queste ideologie è il fatto che credono alla teoria, all'idea, invece di guardare ai frutti e vedere dai frutti che questa idea non funziona. Quando la mettono in pratica non diventa realtà.
Amen, amen, proprio così. Quindi guarda, sì, guarda, il sinistra, il marxismo, prima imbrogliano il mondo attraverso propaganda fatta d'arte. Il professor Lenin insegna. Però appena al potere, ecco che il camaleonte bolscevico si colora di totalitarismo. E chi è andato al potere per aiutare i poveri, e se i poveri li mette in prigione. Leggere la storia, va bene? Quindi il comunismo è un camaleonte, va bene? Allora, appena arriva al potere, comincia la persecuzione contro chi? Qualunque forma di opposizione, appena il comunismo va al potere. Non vogliono sentire parlare di Tiananmen o di gente che a Hong Kong vuol dimostrano. A Hong Kong tutti sono contro la Cina, tutti, tranne appunto i rappresentanti cinesi che a Pechino sono lì che nuotano negli agi. E allora scusa, sto governo è andato al potere per il popolo e adesso come il popolo non l'ascolta? Perché il comunismo è una bugia. Sì, ma anche il capitalismo, peggio il capitalismo, anzi peggio il comunismo. Il capitalismo ti dà almeno, sotto il capitalismo sei uno schiavo in semi-libertà condizionata. Poi, se tu sei uno schiavo del sistema capitalistico, puoi lavorare sodo, ti pigli 4 soldi e traslochi dove ti pare. Il comunismo può fare neanche quello. Il comunismo, se lavori, ma il passaporto, se non trovi una data, non te lo danno. Per darti il passaporto devi andare a baciargli i piedi. Dirà, viva Mao, Mao, viva Mao, viva. Mao aveva appena ammazzato i tuoi figli o mandato in prigione, viva Mao. E lui ti dà il passaporto. Quindi, guarda, molto istruttivo su quello che dico sono le numerose testimonianze di sopravvissuti come sopravvissuto al sistema sovietico, come Solzhenitsyn, Wurmbrand e tanti altri. E poi tutti i libri che seriamente si possono chiamare libri storici. Quindi non devi credere a me, leggi la storia. Il fatto che nelle scuole oggi, se tutti gli studenti lo sanno, non studiano la storia vera, studiano, ascoltano le teorie socialiste, filo-marxiste dei professori. Quelli, tutti i sessantottini in Italia erano tutti a fare movimenti politici di sinistra, simpatizzanti di lotta continua, le Brigate Rosse, molti simpatizzanti c'erano. Oggi sono professori di scuola e stanno cercando di fare attraverso la scuola quello che lotta continua e le Brigate Rosse non hanno potuto fare con la violenza. Lo stanno cercando di fare con l'istruzione nelle scuole. Infatti in tutto il mondo, stragrande maggioranza delle scuole, a cominciare dall'America, le università americane sono comuniste, perlomeno marxiste, minimo socialiste. Questo sì. È quello che succede, che mi dici?
Sì, sì, sì. Infatti anche una sorella dall'Italia ci ha inviato un audio 2-3 mesi fa e ha raccontato che nella sua università stanno spingendo tanto, tanto la sinistra. E ha detto che è incredibile come i studenti seguono perché credono a quello che ti insegnano.
Sì, perché la potenza del capitalismo è schiavizzare il mondo tramite il denaro, ci sono riusciti. Però il diavolo ha visto che con il capitalismo puoi controllare, diciamo, il corpo, il tempo di questi schiavi, però non le menti, non lo spirito, non il cuore, non controlli la religione, perché il comunismo odia la religione, perché non perché è ateo, ma perché vuole essere la religione. Il comunismo vuole essere la religione. Quindi, guarda, tu basta che guardi in una nazione chi controlla i media, propaganda, se preferisci, va bene? E sai chi controlla quella nazione, va bene?
Sì, sì.
E
sì.
Guarda, qui c'è una citazione di Goebbels, Goebbels era il ministro della propaganda nazista, e c'è una citazione sua che dice, lui ha detto, cito, la propaganda funziona, propaganda works best when those who are being manipulated are confident that they are acting on their own free will. Ce l'hai, no?
Sì.
Ecco, e traduzione, la propaganda funziona meglio quando quelli che vengono manipolati sono confidenti, credono che si stanno comportando in base alla loro libera volontà. Quindi la propaganda funziona quando la gente è convinta che le scelte sono sue.
Che sono liberi.
Sì, tu vai a vedere una Lilly Gruber, vai a vedere un programma televisivo, eccetera. Cioè lei ti invita lì la gente che lei vuole che tu parteggi. Può essere un Salvini, può essere, capito? Cioè Salvini, vabbè, io mi sembra meglio di tanti altri, però c'è gente ancora più cristiana e più biblica di Salvini. Però in televisione non li invitano quelli lì. Per esempio a me non mi inviterebbero neanche se li pago a peso d'oro, capito? Uno come me o uno meglio di me, che uno che ragiona come me o anche senz'altro meglio di me, ce ne sono, però non li invitano. Invitano politici che spargono l'odio uno contro l'altro, capito? E lei, gente come la Gruber, sono lì a vedere i galli di combattimento, a vedere finché si azzannano, si uccidono. E cioè praticamente... E le televisioni oggi sono una specie di, installano dei combattimenti tra galli di combattimento, va bene?
Abbiamo una canzone di Celentano che parla proprio sulla politica e sui governanti, è intitolata Facciamo finta che sia vero. Leggiamo un po' le parole. Facciamo finta che sia vero quello che vi dico, ma è giusto essere per forza governati? Siamo nelle mani del peggiore stile di vita, nelle mani di insensati governanti che si danno il turno mentre navighiamo senza più comando, in preda alla tempesta. Quando ero giovane ho visto altri mondi, un'altra razza di esseri umani. Stavamo bene. Sveglia, svegliamoci, dormienti in stato di sonno perenne. I servi del potere si vendono per 4 soldi. Pappagalli ammaestrati che ripetono ossessivamente sempre le stesse irresponsabili bugie. Dobbiamo svegliare adesso le coscienze, adesso. Forse è troppo tardi.
Facciamo finta che sia vero quello che vi dico, ma è giusto essere per forza governati. Siamo nelle mani del peggiore stile di vita, nelle mani di insensati governanti che si danno il turno mentre navighiamo senza più comando. Quando ero giovane ho visto altri mondi, un'altra razza di esseri umani. Volavano corpi di arcobaleni nel cielo stavamo bene. Sveglia, svegliamoci, dormienti stavamo. Sonno perenne, i servi del potere si vendono per 4 soldi. Pappagalli ammaestrati che ripetono ossessivamente sempre le stesse irresponsabili bugie. Dobbiamo risvegliare adesso le coscienze, adesso forse è troppo tardi. Come
Continuiamo il messaggio. Dio è di destra o di sinistra? È una domanda voglio farti, fratello Giuseppe. Abbiamo capito già tante cose. Dio è al di sopra, però ci sono cose buone in alcuni partiti politici, cose peggiori in altri partiti. Voglio parlarti riguardo alle sinistre. Perché tanta gente, tanti religiosi anche, a cominciare dal Papa, sono filo sinistra. Dicevi prima del canto, anche nelle università i professori sono filo sinistra. Perché, visto che questi hanno sentito anche loro di Stalin, di Mao Zedong, dei frutti del comunismo, e non capiscono che non funziona, perché sono filo sinistra questi?
Beh, guarda, cioè, il diavolo è Dio di questo mondo, secondo Corinzi 4:4. E lui influenza chi prende le cattedre nelle scuole, così, no? Lui c'ha questa influenza, alla fine il banco vince. E quindi, cioè, chi controlla i media e controlla la maggioranza della maggior parte della nazione, che tu ti siedi lì e sei in disaccordo con tutti, però tra due mali scegli il minore e alla fine... Quindi la potenza del capitalismo è di controllare, come ho detto, i popoli tramite il cappio finanziario e bancario. Però il diavolo ha capito che così non riesce a controllare spirito e anime, abbiamo detto. E così cosa ha fatto? Ha inventato qualcosa che ha copiato dal Vangelo, l'ideologia comunista. L'ideologia comunista è una brutta fotocopia dalla Bibbia, perché c'è da aiutare i poveri. E quindi l'ha fatta diventare un'ideologia, in questo modo si impossessa delle menti e delle anime delle persone, perché il comunismo è una religione.
Ma è biblico il comunismo?
No.
Ok. No. Perché sembrava che dici che è scritturale.
No, il comunismo di Marx no.
Ah, okay.
Il mettere in comune alla maniera cristiana sì.
Mm-hmm, okay.
Infatti Atti 2:44 parla del il mettere in comune i beni. Da dove Marx ha tinto l'idea, perché Marx era uno che era ebreo ed ha abbandonato l'ebraismo, era cristiano e ha abbandonato il cristianesimo, poi si è unito a una setta satanica che Wurmbrand ha scritto un libro che dice che si chiama, come si chiamava? Satano?
Marx and Satan.
Carlo Marx e Satana. E lui dimostrava in tanti modi che Marx apparteneva a una setta satanica. Va bene? Allora leggi Atti 2:44 e 45, da dove Marx ha attinto l'idea del comunismo. Che tutte le cose che al mondo che funzionano un pochino, funzionano poco, l'hanno copiata dalla Bibbia. Qualunque religione, Islam, eccetera, tutto è copiato dalla Bibbia. Solo che hanno copiato un po' male, però. Un momento ho copiato quello che ho voluto, si è dimenticato le profezie, e si è dimenticato l'amore di Cristo, si è dimenticato il perdono di Cristo, si è dimenticato la salvezza di Cristo, e quindi l'elismo è diventata una religione come tutte le altre, una religione che ti devi salvare con le opere, devi operare per salvarti. Alla fine Maometto stesso non sapeva se lui si poteva salvare, quindi capito? Invece Gesù è l'unica religione al mondo, l'unica al mondo, che ti salva Dio, non per le opere ma per il suo sangue, il suo perdono, il suo sacrificio. Avanti.
Atti 2:44-45. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
Vedi, avevano ogni cosa in comune, però diciamo ispirati dall'amore, in comune comunismo, capisci? Quindi tutto il regno del diavolo, diciamo, è una brutta imitazione del regno di Dio. L'autorità di Satana nell'inferno è copiata dall'autorità di Dio in cielo. Quindi, ma siccome il maligno non ha l'amore di Cristo per ispirare i popoli a condividere le loro ricchezze, come appunto facevano le prime comunità cristiane, allora cosa fa il diavolo? Ha aggiunto un piccolo dettaglio, dice qui la gente non vuole ispirarsi a mettere in comune le loro ricchezze, allora le ispiriamo noi con una pistola comunista puntata alla testa, capito? In Ucraina, infatti ci sono stati milioni di morti per questo, che i contadini non volevano il comunismo, i poveri non lo volevano. Per questo, se studiate la storia, scoprite che sono decine di milioni di compatrioti che i socialisti come Stalin, Mao, Pol Pot, anche Castro e tanti altri hanno massacrato con l'accusa che erano nemici del popolo. Ma una volta che ha ammazzato i ricconi, va bene, quando finiscono i ricconi, lo zar e così, poi per il resto il 99% di quelli che poi hanno massacrato perché non volevano il comunismo erano i poveri contadini, era la classe media, specialmente gli ucraini, che erano tutti contadini e che non volevano mettere tutti in comune, capisci? Non volevano che i comunisti gli portassero via non le banche piene di soldi, secondo le propagande comuniste, ma la unica mucca che avevano. I comunisti gli portavano via le 4 pecore, le 5 capre, che era solo tutta la ricchezza che avevano, senza di quelle morivano di fame, come sono morti di fame. Leggete la storia, negli anni 30 milioni sono morti di fame, sono diventati cannibali in Ucraina. Tanto che poi Khrushchev si è sentito male di come è stato trattato da Stalin, gli ha regalato la Crimea, che poi Putin si è ripreso. Marx ha insegnato che la proprietà privata è un furto, va bene? Va bene, e questi slogan glieli leggevano mentre li fucilavano. Tu sei proprietario di 5 capre, ti fuciliamo perché non hai voluto darle, perché tu sei un ladro, queste 5 capre appartengono al governo.
E chi è il ladro?
Al Soviet. Soviet vuol dire il consiglio delle capre. Ah. Questo era il vero socialismo reale, non quello teorico o inesistente delle propagande create ad hoc per le masse, cioè su misura. Hai messo quella foto sulla radio, la prigione finale? Leggilo, sì. Leggi la foto, la prigione.
La prigione finale del regime che viene, l'uomo che crede di essere libero.
Capito? La più potente prigione che il diavolo mi ha creato è nella mente degli uomini. Mm-hmm. Li convince che sono liberi.
Sì.
Tu sei libero di guardare la televisione, libero di guardare la propaganda alla televisione, qui c'è il telecomando, sei libero di sceglierti il veleno, sei libero di votare per quelli che il diavolo ha messo sul palcoscenico. Vai a leggere, continua a leggere la foto, la prima vittima.
La prima vittima della propaganda è la verità, che viene fucilata dalla media.
Ecco, descrivi la foto.
È una ragazza che...
Davanti a un pelotone di esecuzione, una giovane donna legata e bendata.
Che rappresenta la verità.
Sì, con un cartello sul petto che dice verità. E davanti al pelotone di esecuzione che c'è scritto i media.
Sì.
Va bene, poi c'è un'altra foto qui, Goebbels, ministro della propaganda nazista, che diceva una bugia raccontata una volta rimane bugia, ma se ripetuta 1000 volte diventa
verità.
Verità.
Incredibile, eh? È così che funziona?
E qui c'è un'altra citazione, un'altra foto di Goebbels che dice, read in English.
Accuse the other side of that which you are guilty.
Ha capito? Capito? Ascoltate bene cosa diceva Goebbels, attribuito a Goebbels. Dice, sempre accusare gli avversari dell'altra parte delle cose che tu sei colpevole. Va bene? Quindi quando vedi i partiti politici, che per esempio a sinistra, che dicono voi siete fascisti, è perché loro sono fascisti. Quando dicono voi volete solo potere, perché loro vogliono potere. E funziona così la potenza della bugia. Sempre accusare l'altro dei tuoi peccati. Il diavolo è quello, è il dio della condanna. Ti accusa dei suoi peccati. Mm-hmm. Grazie Signore. La storia mostra che chi controlla la propaganda, dicevamo, i media, controlla la maggior parte delle menti, delle zucche, delle masse. Chi controlla i media controlla la nazione. Interessante su questo è vedere come il ministro della propaganda nazista, che Goebbels, che con il solo controllo dei media era riuscito a dare a Hitler il quasi totale controllo della nazione più progredita di allora, la Germania. E da allora tanta politica si è data da fare ad imitarlo. Basta guardare le somiglianze. Guardate come i media imitano il sistema propagandistico nazista. Non te lo dicono, ma lo fanno. Il diavolo, oltre a essere un capitalista e un fascista, va bene, lui è stato anche il primo marxista, va bene, che ha inventato il marxismo, mica Marx, l'ha inventato il diavolo. Il diavolo è stato il primo marxista che ha tentato un colpo di Stato in paradiso, in cielo, va bene?
Sì.
Nel nome della sua falsa eguaglianza. Il diavolo predicava il marxismo in cielo, predicava l'eguaglianza in cielo. Adesso ve lo dimostro. Il marxismo non è cominciato 1800 Carlo Marx, no, va bene? L'eguaglianza, eguaglianza, fraternité, égalité, cos'è l'altro?
Liberté.
E liberté. L'égalité, cioè eguaglianza della rivoluzione francese, non è mica cominciata con Robespierre e compagni, Robespierre. È cominciato in cielo. E il primo Robespierre, il primo Marx è stato Satana, va bene? È stato lui che ha dato l'ispirazione a Carlo Marx, va bene? Il comunismo ha cominciato in cielo. Naturalmente il diavolo è anche tutto, anche fascista, capitalista e tutto, ma è anche però il suo asso nella manica, la sua grande potenza è il comunismo, perché prende le menti, si chiama Magog nella Bibbia, per questo che Apocalisse 19 Gesù ad Armageddon distruggerà Gog e Magog, e guardi che dopo mille anni Magog risusciterà di nuovo, tanto è potente questa ideologia satanica, aiutiamo i poveri, e tutti sono d'accordo, e ti danno potere, ed è grazie, adesso comando io. Ecco che comanda uno Stalin, un Mao, un Pol Pot.
Allora sarà un pretesto questo.
Pretesto.
Di poter prendere controllo.
Di poter prendere controllo. Tu in Romania avevi Ceausescu.
Sì.
Poveri
sì.
Di qui, poveri di là, bla bla, eccetera. Lui aveva una decina di... Ogni grande città aveva una villa che dicevano che i rubinetti del cesso, i rubinetti del bagno erano di oro.
Ma l'abbiamo visto nei documentari, erano così, non se lo dicevano, erano di oro.
Hai capito? Per aiutare i poveri naturalmente, sì. Perché amava tanti poveri che là facevano la fila per prendere mezzo litro d'olio al mese. E lui aveva rubinetti di oro. Questi sono i marxisti. Ah, ma allora tu sei di destra? No, le destre sono altrettanto del diavolo quanto le sinistre, tranne quelli che predicano il Vangelo. Quanti sono? Ma dimmelo tu, guarda. Però li benedico nella misura che sono biblici, per esempio, contro l'aborto, contro le perversioni sessuali. Dio fa differenziazione, abbiamo visto.
Sì, sì.
Quindi quello che ha dato l'ispirazione a Karl Marx è stato il diavolo, ma leggiamolo nella Bibbia. Vogliamo andare alla Bibbia, Isaia 14,
sì.
Come il comunismo è cominciato in cielo, attraverso la ribellione di Satana. Isaia 14, 12 al 15, guardate cosa Satana faceva in cielo, andava in giro così le propagande che faceva qui Lenin e Stalin e compagni, e Satana in cielo faceva lo stesso, certo con delle piccole differenze ovviamente.
Isaia
14, 12 a 15.
12 a 15. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi. Sarò simile all'Altissimo.
Sarò simile, uguale, uguaglianza all'Altissimo, ripeti.
Sarò simile all'Altissimo.
Capito? Qui c'è l'eguaglianza, questo è il comunismo, questo è il marxismo.
È vero.
Va bene, proprio... Ieri stavo pregando su questo e Gesù mi ha detto: guarda che il comunismo è cominciato non con Marx, è cominciato in cielo con Satana. E mi ha detto: predicalo.
Non ho mai pensato così, è vero.
Verso 15. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa.
Capito? Quindi dice: salirò sulla sommità delle nubi e sarò simile all'Altissimo. Se questa non è eguaglianza, dimmelo tu cos'è.
Sì.
Va bene, cosa predica il comunismo? Come inganna le menti con l'eguaglianza?
Tutti uguali.
Va da un povero disgraziato che prende una pensione che non può neanche comprarsi le stampelle per camminare ma guarda Berlusconi, guarda quegli altri lì, allora logico, rivoluzione, ammazziamoli tutti, andiamo, forza, questo è il comunismo. Invece viene Gesù e dice, sì, è vero, ci sono disparità, c'è il Berlusconi, c'è il Trump, c'è quest'altro, sono egoisti, ma guarda, devo aspettare che i giudizi arriveranno da Dio, no? Tu non devi andare a ammazzarli tu, ci penserà Dio a giudicare chi lo merita, nel frattempo vai a evangelizzare con la tua stampello o senza. Ci siamo?
Sì.
Guarda, sì. Chi è stato il primo seguace dell'eguaglianza? Il diavolo?
Il diavolo, sì.
Praticava l'eguaglianza in cielo. Poi è venuto a fare discepoli sulla terra. Chi è stato il primo discepolo del diavolo sull'eguaglianza?
Carlo Marx.
No, è stata Eva.
È stata Eva?
Eva nel giardino. Vogliamo leggere?
Sì.
Il primo seguace al femminile, la prima seguace della teoria dell'eguaglianza del maligno fu una donna. La donna che poi lui mandò a convertire, con grande successo, uno sprovveduto marito che si chiamava?
Adamo.
Adamo. Leggi Genesi 3, 1 a 6.
Genesi 3, 1 a 6. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna, come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna, no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male.
Il diavolo gli stava insegnando a come fare il male adesso, quindi non conoscerete già il diavolo, guarda, una parola sì, una parola no, ci sono 10 bugie, va bene, quindi sì. Il bene lo conoscevano già, va sì, bene, sì, il sì, bene sì. Del labbro del bene già l'avevano già, da erano Dio, tutti gli altri alberi
da Dio hanno ricevuto solo il bene,
e allora
Dio.
Il diavolo in realtà non gli stava insegnando come fare il bene e il male, e gli stava insegnando come fare il male. Avanti. Verso 6.
La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito,
il
che
fesso.
Era...
Il marito infesso. Traduzione libera. Il fesso come noi.
Che era con lei ed egli ne mangiò.
Che fessi che siamo quando accettiamo che il diavolo ci porta... E il diavolo non è che il diavolo c'è molta fantasia, ok? Non ha cambiato molto i suoi inganni. Per questo chi conosce la Bibbia, solo chi conosce la Bibbia è in grado di guardarsi dai suoi imbrogli. Comunque l'inganno più grande del nemico oggi, ripeto, è l'eguaglianza. Tramite la politica in tutti i settori. Va bene? Quindi tutti i settori, nel senso che tramite la politica, diavolo predica eguaglianza dappertutto, quindi uomo e donna, l'eguaglianza di sesso, e adesso ci sono dei trans che si fanno castrare, diventano donne e vogliono gareggiare alle Olimpiadi come donne, ma sono uomini. E le donne seriamente dicono, no, questo è un trans, non è una donna. E adesso ci sono i trans uomini che si camuffano da donne e le femministe dicono no, voi non siete veramente femministe femmine, voi siete femministe maschi, non vi vogliamo nella nostra organizzazione. Quindi c'è scompenso in tutti i settori, anche nel regno del diavolo si lamentano, va bene? Dimmi.
Allora, risposta a Clementina, è vero che tutte le politiche di destra e di sinistra sono invenzioni del diavolo? Ma la politica di destra tiene la gente in schiavitù finanziaria, mentre quella di sinistra prende anche i loro corpi, le menti, le anime, per farli credere in cose sbagliate, per non arrivare alla salvezza. E quindi per questo motivo tu predichi più contro la sinistra che contro la destra.
Certo.
E poi un'altra cosa che...
per aggiustare un po' il tuo punto, cioè le destre, il capitalismo, controlla i tuoi corpi, ti rende schiavo di una banca che devi pagare un mutuo a 30 anni, schiavo, quindi controlla il tuo corpo, però sei libero, c'è una limitata, c'è una piccola possibilità di fare quattro soldi, essere libero, andartene via.
E puoi credere in Gesù, puoi essere salvato.
E ti permettono di avere una religione, perché le destre, il capitalismo non è una religione, è un'oppressione.
Sì.
Sbagliata, del diavolo.
Sì.
Però le sinistre non è solo un'oppressione fisica, nel senso, per esempio, i soviet controllavano il tuo corpo, devi lavorare, questo, quell'altro, se dicevi una parola contro Stalin andavi in Siberia, ma è andata oltre, capisci? Essendo un'ideologia, il capitalismo non è un'ideologia, è solo un sistema bancario, invece il comunismo è un'ideologia, capisci? Cioè, allora l'ideologia che le persone che ci credono con tutto il cuore diventano possedute, e allora vanno a fare la guerra, uccidono, tradiscono i genitori, tradiscono i figli, li denunciano al KGB, e quindi diventano ideologia. Attraverso il comunismo il diavolo può controllare il tuo spirito, è una specie di marchio della bestia.
Sì.
Il marchio della falce al martello. Quindi sono il diavolo, attraverso il comunismo, ha perfezionato quello che fino allora era il suo controllo capitalistico. Il capitalismo è sempre esistito. Però il diavolo non era ancora soddisfatto, che non riusciva a dannare le anime tranne l'oppressione finanziaria. Col comunismo sì, perché infatti il comunismo né religione né Dio. Dio a morte. Nei cortei, no? Crocifiggiamo Gesù di nuovo, ci sono dei cartelli che dicono così, cioè perché il comunismo è il Satana che si impossessa dell'anima, del cuore, il socialismo, il marxismo, capito?
Ed è per questo che la politica di sinistra è quella preferita del diavolo.
Esatto.
Ed è questo uno dei motivi che tu parli contro le sinistre,
di più
sapendo che nelle profezie del tempo della fine la politica di sinistra sarà quella preferita anche dall'anticristo.
Magog.
E sarà spinta in tutto il mondo.
Che si chiama Magog.
Quindi la troviamo anche nelle profezie e dobbiamo prepararci ad affrontare queste cose.
Sì, e se tu vai nelle profezie di dopo il millennio, Apocalisse 20, verso 7, il diavolo viene liberato, va in giro, va a attaccare i cristiani della città santa nel nome di Magog. Quindi, così come il settimo impero mondiale dell'anticristo sarà una resuscitazione dell'impero mondiale numero 6, Roma, le 10 corna che si uniscono formano il numero 7, e così dopo il millennio ci sarà un risuscitamento dell'ottavo impero mondiale che sarà come risuscitare il settimo, cioè Magog risusciterà. Pensi quanto è potente questa ideologia satanica, il socialismo, il marxismo. Perché? Perché tutti sono d'accordo. Chi di noi non è stato favorevole al socialismo? Aiutare i poveri, come si viene direttamente dal Vangelo.
Sì,
però aiutare i poveri col Vangelo sì, perché lo fai per amore, in amore, solo per lo scopo dell'amore. Ma come fa il Papa, come ha fatto Lenin, come ha fatto Stalin, è una scusa solo per ottenere il potere. È come un pusher, un spacciatore di droga, e dice, tu guarda, compra questa droga perché ti voglio aiutare, vedo che soffri di astinenza, ti voglio aiutare, compra questa droga. Cioè, sì, dice che ti aiuta, ma non ti vuole veramente aiutare, vuole i tuoi soldi. Il socialismo è così. Predica bene e cammina male.
Sì, e abbiamo studiato anche in Apocalisse 17:3, la bestia di colore scarlatto. Cioè nel tempo della fine il regime dell'anticristo sarà uno socialista.
Scarlatto, rosso. Esatto. Quindi l'Apocalisse, la bestia del tempo della fine, sarà rossa.
Ed è per questo che tu predichi contro, per questo
motivo. Esatto, non perché sono di destra. Semplicemente tra due mani c'è sempre un minore. Un pugno in faccia, un calcio di dietro, c'è sempre uno che ti fa male di meno. Capisci? Il capitalismo... sì, è del diavolo, però ti dà lo spazio di avere un passaporto. Puoi dire me ne vado su un'isola, me ne vado in Sud America, vado in Polo Nord. Invece il comunismo non puoi farlo. Il comunismo non puoi farlo. I cinesi non è che possono viaggiare. Viaggiano, però devono lasciare il deposito in Cina. Cos'è? I parenti, capito? Loro no, non fanno partire tutta la tribù, parte uno, due, un po' come nell'Islam. La campionessa dell'Iran, sta per vincere, ha vinto medaglie, eccetera, appena uscita dall'Iran, che ha vinto tutto.
Da Miss Beauty of Iran?
Eh?
Miss Beauty of Iran?
No, un'altra ancora, un'altra, l'ho visto ieri sera. Lei è campionessa di, cos'era, di una cosa, ha vinto medaglie e appena uscita dall'Iran è andato in Olanda e ha chiesto asilo politico, no, in Iran non ci voglio tornare. E l'Iran è sconvolta, il giornale di ieri sera, sconvolta che la campionessa, il loro numero uno per vincere medaglie, ha disertato l'Islam e sono andato in Olanda dove, poveraccio, vuole avere un po' di libertà. Andiamo avanti?
Sì. Allora, una cosa che Clementina menzionava, diceva, quando vuoi fare esempi politici, non dare come esempio Berlusconi, Trump, ma personaggi come Martin Luther King, che erano molto cristiani. Cosa pensi di questo?
Ma guarda, Martin Luther King, sai, ma neanche Martin Luther King aveva la soluzione. Innanzitutto io non è vero, questo è lei sta dicendo che io uso Berlusconi come esempio, voi mi conoscete, non è vero affatto. Angela,
no.
Tu mi conosci da un po' di tempo, Berlusconi è il mio esempio.
No, infatti sempre dice che è donnaiolo, che è un ingannevole.
Sì, è un adulto, è un donnaiolo, questo o quell'altro, ha bisogno di nascere di nuovo, di diventare cristiano.
Sì.
Però Berlusconi è quello che si è impuntato contro Bruxelles, che volevano togliere le croci dalle scuole italiane, e Berlusconi dice no. Le croce non le togliete, ha detto tanto di cappello, però non è che lui è mio esempio è Gesù, quindi non è così, Clementina. Riguardo, tu mi dici di usare Martin Luther King, ma io non uso neanche lui, cioè sì, lo conosco Martin Luther King, ha detto tantissime cose belle, giuste, un grande politico, è un pastore protestante lui, Martin Luther King. Però neanche lui aveva la soluzione ai problemi delle disparità razziali. Lui ha fatto del bene che hanno cominciato ad avere più diritti, eccetera, giustissimo, non ci deve essere differenza. Però Martin Luther King non è la soluzione, neanche lui può essere l'esempio, è solo Gesù. Quindi certo Martin Luther King ha fatto dei piccoli passi in direzione giusta, però lui predicava più politica che Vangelo, nonostante era pastore. Predicava più giustizia sociale che combattere contro il diavolo, la vera radice di tutti i mali, come faceva Gesù. E il nostro esempio, no, non può essere, per lo scuola ne parliamo neanche, ma neanche Martin Luther King, neanche Madre Teresa di Calcutta, ma anche San Francesco, cioè sono gente cristiana, gente grande, però l'esempio non è, capito? L'esempio è Gesù. Quindi io a volte ho menzionato nomi di politici, personalità note, era solo perché queste avevano preso posizione su cose importanti a favore del Signore, ma l'esempio da seguire è il Signore. Quindi continuiamo a innalzare Gesù, va bene? Quindi Gesù è l'esempio e anche un esempio a livello politico e sociale, Gesù.
Amen.
Va bene, ve lo dimostro, Signore, che Gesù è anche un esempio politico. Volete
Come?
Vedere la politica
sì.
di Gesù?
Sì, sì.
Pronto, di corsa. Andiamo in America.
Ah, credevo che vanno
nella Bibbia.
Politica
di Gesù.
Sì, in America puoi vedere la politica di Gesù Cristo. Non l'America, in America.
In America. Okay.
Allora, in America c'è una comunità che si chiama Amish. Questi rifiutano telefonini, automobili, computer. Mm-hmm. Non credo che hanno neanche elettricità. Cioè tutto ciò che è modernismo, falso modernismo, lo rifiutano e usano solo cavalli e carrozze, e carri, e cose che non inquinano e che non hanno e questi Amish, va bene, potete vedere dei video in giro su internet, Amish, va bene, non hanno assolutamente nessuno dei problemi della società di oggi che nella società occidentale, la società si sta suicidando. Non solo la società capitalista, ma anche quello dove la sinistra è al potere. Sto parlando della Cina. La Cina oggi è la prima nazione al mondo per inquinamento. Guarda, qui c'è un paio di esempi, se permetti, un paio di foto, solamente due foto di Pechino, Cina. Ce l'hai lì, Angela, le foto?
Sì, sì.
E vedi che non si riesce a vedere il cielo.
No.
Vedete, dozzine e dozzine di ciminiere affumate, vedi la gente qui con la mascherina sulla bocca, sì. Nella strada la popolazione cammina tutti con la mascherina, non perché c'è un raffreddore.
Non si può respirare.
Ecco, qui ci sono delle donne con le mascherine e qui siamo in Cina. Va bene, oggi la Cina è il motore industriale del mondo che sta soppiantando l'America. Quindi tutto un tratto i marxisti sono diventati capitalisti. Va bene.
Quindi la soluzione è di vivere come gli Amish, completamente separati dal mondo?
Ah, questo dipende da te. Io dico Dio benedica gli Amish.
Loro non fanno politica?
Non fanno politica loro. E non fanno politica. Né destra né sinistra. Loro non fanno politica. Quindi il regno di Dio, andiamo in Isaia 11, guarda. Il regno di Dio non avrà niente a che fare con il comunismo, che è coercitivo, forzato, è una cosa repressiva, non ha niente a che fare. Isaia 11, ce l'hai?
Sì.
6 a 9.
Isaia 11, 6. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli si sdraieranno assieme, e il leone mangerà il foraggio come il bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera, e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque coprono il fondo del mare.
Ok, qui dobbiamo finire in bellezza, no? Ok, abbiamo capito cos'è che non funziona, il sistema del mondo, le politiche, non è che sono tutti uguali, con tutte, diciamo, errate allo stesso livello, ci sono pozzi, fosse nell'inferno, sono più profonde delle altre, quindi capitalismo è una cosa orribile a livello di orribilità normale, va bene, il comunismo è ancora più orribile. Quindi abbiamo visto che Sodoma e Gomorra, Gesù ha detto, riceveranno meno punizione di Capernaum. Cosa ci dice questo? Che le genti di Sodoma e Gomorra non andranno necessariamente all'inferno, al lago di fuoco, Apocalisse 20:15. No. Sodoma e Gomorra non andranno all'inferno, non necessariamente. Capernaum, Tiro e Sidone prenderanno più botte di quelli che Dio le ha inceneriti dal cielo. Penso che sono conciati male quelli che respingono il Vangelo. E quando tu vai a evangelizzare, le persone dice no, no, no e no, dice ah sì, ciao, arrivederci. Polvere dei piedi, scossa, via, e stanno trattati peggio di Sodoma e Gomorra, dice anche in Matteo capitolo 10. Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante.
Sì.
E allora, abbiamo parlato di quello che non è, di questo mondo. Parliamo del mondo che è. Isaia 11. Viene il regno di Dio, il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo si sdraierà con il capretto, il bambino giocherà con i serpenti, col serpentello. Non è che il gioco mio preferito, io i miei figli suggerirei qualcos'altro, andate a nuotare nei fiumi per esempio. Isaia 64, andiamo al 4.
Isaia 64, 4.
Allora, qui che livello siamo qua? Avete capito, sorelle? Stiamo chiudendo in bellezza. Abbiamo parlato del regno del diavolo, possiamo parlare del regno di Dio.
Amen.
Possiamo dare ai fratelli una boccata d'aria fresca?
Sì, sì.
Fratelli, toglietevi la molletta dal naso, stiamo entrando in un'altra dimensione, la dimensione dove voi sarete, ciascuno di noi saremo, ciascuno di noi che abbiamo amato la sua venuta e quelli che di noi che lo amano non a chiacchiere, non solo cristiani mentali e scaldasedie, ma che si danno una mossa continua, va bene? Saranno spose di Cristo.
Amen.
Okay. Io so che alcuni di voi che ci ascoltate qui presenti, so che qui c'è sposa di Cristo. Chi lo sa Dio? Va bene, fratelli? Qui tra di noi c'è chi cammina, chi viaggia, chi cammina nel sentiero della
sposa di Cristo.
Sposa di Cristo. Voi che ci ascoltate. Voi che siete fedeli, chi siete? Non lo so, lo sa Dio. Isaia 64, 4.
Isaia 64, 4. Mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire, mai occhio aveva visto che un altro Dio al fuori di te agisse in favore di chi spera in Lui.
Viene il nostro regno, Amen. Il regno di Dio, fratelli. Deuteronomio 4:32-34. Ricerca pure nei tempi antichi. Lo leggo io? No?
Sì, vai.
Giusto così che non mi addormento. Deuteronomio 4:32-34. 32-34. Ricerca pure nei tempi antichi, che furono prima di te. Dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra, chiedi da un'estremità dei cieli all'altra, ci fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco come l'hai udita tu e che sia rimasto vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie con mano potente e con braccio teso e con gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi?
Abacuc 3, verso 3. Dio viene da Teman, il Santo viene dal monte Paran. La sua gloria copre i cieli, la terra è piena della sua lode.
Alleluia, fratelli, Amen. Lodiamo il Signore. Assicuriamoci che il nostro cuore gioisce di lode.
Amen. Amen.
Gioisce nel Signore, o servo di Dio.
Amen.
O servi del Signore, o voi tutti chiamate il Signore, gioite nel Signore.
Amen. Alleluia.
E dice il Signore, io vi dico, grazie, se gioite Gesù. In me, più gioia vi darò. Alleluia.
Amen. Grazie, Gesù.
Giovanni 14:1-6. Il vostro cuore non sia turbato.
Non sia turbato. Abbiate fede in Dio.
In Dio. E abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono
molte dimore. Se no,
vi avrei detto, forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io
siate anche voi.
E del luogo dove io vado sapete anche la via.
Signore, qual è la via? Signore, non vogliamo sbagliarci.
Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Va bene? Non puoi andare Amen. A parlare direttamente, serve Gesù. No, mi dispiace, amici, testimoni di Geova, non potete andare da Geova. No, dottrina errata. Dovete andare da Gesù. Non si può,
Amen.
Non ci sono scorciatoie. Non siamo degni di approcciare Geova, non siamo degni. Ci serve prima la purificazione di Gesù Cristo. Isaia 60:1-3.
Isaia 60:1-3.
Sorgi, risplendi,
poiché la tua luce è giunta, e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli.
Ma su di te
sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora.
Alleluia, alleluia.
Grazie, Gesù.
Primo Corinzi 2:9-10.
Primo Corinzi 2:9-10. Ma come è scritto? Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Alleluia. Allora, essendo un pochettino sguazzati nella robaccia, nella politica del mondo, che ragazzi ci servono più mollette da bucato al naso, ragazzi, e tutti che si proclamano la verità è il nostro partito, attaccati al tram. Da che mondo è mondo non si è mai visto il partito della verità, ma neanche uno che avesse molta verità. Solo partiti che sono crollati su se stessi, come il comunismo, dicevo. Il 79, dopo 70 anni, dal 1979 ai 70 anni, numero biblico, il comunismo crolla su se stesso. Perché? Perché è basato sull'uomo, sulla sabbia mobile. È basato su Marx, Stalin, branco di posseduti. Come fa a permanere? Come fa a essere un'ideologia che non appena arriva al potere ci tolgono la maschera e uccidono i loro compatrioti, li mandano in Siberia perché loro devono sedersi sul trono? E il Signore ha preparato l'inferno per questi qua.
La buona notizia è che non dobbiamo aspettare finché andiamo nel cielo per avere queste benedizioni e la bellezza di Dio. Anche in questa vita possiamo vivere nella bellezza del Signore, lo Spirito Santo. Hai menzionato gli Amish, ma non è tanto separarti come loro dal mondo per far crescere la barba e lavorare come loro lavorano. Ma
comunque Dio li benedica.
Fanno bene loro.
Dio li benedica.
Li ammiro, ho letto tanto su di loro. Ma il punto è di separarti nello spirito dal mondo. Spiritualmente non partecipare alle opere malvagie del mondo e non seguire il mondo. E allora sarai vicino al Dio e vivrai già questa bellezza del paradiso adesso nel tuo cuore.
Amen, amen, amen. E voglio anche dire qualche fratello, che so che qualche fratello è un po' esagerato a cercare rifugi, non siate così esagerati con i rifugi, perché non potete pensare solo rifugiarvi in un convento, virgolette, per salvare la pellaccia. Cercate di, se c'è da scegliere, è meglio non rifugiarsi e andare a raggiungere pecorelle. Cioè non possiamo vivere una vita di rifugiati, se no mettiamoci su un gommone dall'Africa all'Europa, No, almeno lì ci danno dei soldi appena arriviamo. No. E qua ragazzi, cioè, sai, dei fratelli si sono squilibrati. Abbiamo detto la chiesa fugge nel deserto, la sposa di Cristo, e c'è qualcuno che si sta costruendo dei bunker, tra virgolette. Ragazzi, non è questo il mio messaggio, ok? Non andate a prendere i bunker della Normandia per aspettare... Per cortesia, andate a evangelizzare, ragazzi. Cioè, il mio suggerimento, va bene, quello che ricevo dal Signore è: uno, priorità assoluta, evangelizzare. Seconda priorità, con calma, va bene, e prepararsi, che viene il tempo della fine. In che modo? Andate nel posto adatto, nella città, nella montagna, nella valle, nel bosco, nella nazione, nel continente adatto, va bene, dove potete anche vivere tranquilli. Non è il tempo, vabbè, comunque qualcuno ci ha scritto, ho comprato la tenda, posso venire in Sud America? Dov'è il bosco? No, non è il tempo dei boschi. La tenda potete comprare se volete, ma non c'è nessun bosco da andare adesso. Mm-hmm. Adesso c'è da andare alla messe. La messe è grande, gli operai sono pochi. C'è da andare a cercare pecore. Mm-hmm. Anche se vi spostate in Sud America, dove volete andare, ricordate che l'idea è trovare un modo di evangelizzare. Adesso, intorno a dove abitate, magari volete stare un po' in privato, eccetera. D'accordo, dovete farlo. Però trovate un modo di evangelizzare. Non pensate solo alla pellaccia. Questo è egoismo. D'accordo?
Amen.
Chiuso parentesi.
Amen.
Chiudo parentesi.
Amen. Grazie.
Allora, concludiamo con una scrittura. C'è ancora una. Apocalisse 21.
Sì.
3 e 4, cosa parla? Parla che... la politica del mondo non funziona, è del diavolo. Però il Signore a noi, suoi figli, ha preparato un regno meraviglioso. Eccolo qui.
Apocalisse 21, 3 e 4. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più né morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate.
Gloria al Signore. Amen. Dio vi benedica, fratelli.
Amen.
E Dio vi benedica. Speriamo che questo messaggio sia una benedizione per voi. Grazie,
grazie
Signore
Gesù.
Signore, rendi una benedizione a questo messaggio. Aprire gli occhi. Grazie, se c'è qualche
Gesù.
Fratello infatuato dalla politica, ingannato, imbrogliato, aiuto a aprire gli occhi, non c'è politica né destra né sinistra, e magari uno sarà peggio dell'altro, ma sono veramente uno peggio dell'altro. Signore, nel nome di Gesù Cristo prego, amen.
Amen.
Adesso faremo un canto e poi andiamo a delle testimonianze, no?
Sì, giusto.
Allora un bel canto adesso e poi delle testimonianze, state lì pronti che sono delle belle testimonianze.
Ascoltiamo Io vedrò te e la Nuova Gerusalemme.
Terra nuova, perché tu fai nuova ogni cosa. Io vedrò la città santa, la nuova Gerusalemme, come una sposa. Io sarò per te. Io vedrò te. Abiterai con me, tu sarai Signore mio Re, asciugherai le mie lacrime, ti prenderai cura di me. Queste parole sono vere e fedeli, io faccio nuova ogni cosa. Sono io l'alfa e l'omega, il principio e la fine, se siete ti darò l'acqua viva che disseta. Io vedrò te, abiterò con te, mi chiamerai Signore mio Re, asciugherò le tue lacrime, mi prenderò cura di te. Fai nuova ogni cosa, Gesù, tu 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 fai nuova. Fai nuova ogni cosa, Gesù, tu fai nuova ogni cosa.